Ma che belli questi canti che possiamo cantare. Possiamo cantare che Dio è fedele. Possiamo cantare che la nostra vita è al sicuro in Gesù. Così al sicuro che il nostro cuore è anche a pace. A pace nonostante le difficoltà che affrontiamo nella vita. A pace perché la nostra vita, la nostra anima, il nostro cuore sono racchiusi in Cristo Gesù. Salvati in Cristo Gesù. E così possiamo continuare a meditare insieme la lettera agli Ebrei, dal capitolo 10. Una lettera che aveva proprio come obiettivo questo, di esortare i credenti a rimanere attaccati a Gesù e di esortare quegli ebrei che ancora non avevano creduto a Gesù come Messia, invece a abbracciare il Messia completamente e a non aver timore nemmeno delle persecuzioni. Nemmeno delle difficoltà che gli ebrei di quel tempo stavano affrontando a motivo della fede in Cristo. Perché Gesù è il Messia profetizzato, perché Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo, perché Gesù con il suo sacrificio aveva inaugurato il nuovo patto, come abbiamo ampiamente visto insieme, capitolo 9, capitolo 10. Mediante il suo sacrificio, la sua morte, la sua resurrezione, questo nuovo patto garantisce il perdono dei peccati e la salvezza eterna al credente che si ravvede. Vi ricordate? Non era sufficiente il vecchio patto per dare il perdono dei peccati. Era necessario il nuovo patto. E adesso che è arrivato il nuovo patto per mezzo di Cristo, questo nuovo patto che Dio offre al peccatore, ora questo nuovo patto è anche sufficiente. Quello che non poteva fare il vecchio patto lo ha fatto Cristo. E così Dio invita, per mezzo della sua parola, per mezzo di questa lettera, ancora oggi gli uomini increduli a ravvedersi. Ancora quelli che pensano di essere credenti, che hanno ascoltato il Vangelo, ma non hanno realmente fatto un passo di fede, li invita ad esaminare a che punto stanno col Signore Gesù e a ravvedersi. Li invita a non tornare indietro, a quando non conoscevano la verità di Cristo, morto per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. A non tornare indietro nel mondo, a rifare la vita di prima che conoscessi il Vangelo. Nel brano più ampio del capitolo 10 abbiamo visto che molti in effetti stavano tornando indietro. Non erano credenti che a un certo punto avevano deciso di non seguire più Gesù, ma erano proprio apostati, cioè uomini, donne che avevano ascoltato la verità, ma non avevano creduto. E perciò stavano piano piano tornando indietro, in questo caso specifico, al vecchio patto, alle leggi, alle prescrizioni di Mosè. Probabilmente perché la persecuzione stava avvenendo proprio all'interno del popolo di Israele, cioè questi uomini, queste donne erano perseguitati dai loro stessi connazionali. Ma in termini generali questo è valido anche oggi. Ci sono tanti motivi per cui tu ascolti il Vangelo, comprendi che sei un peccatore, ma poi non fai un passo di fede e torni alla tua vita di prima. Perché? Perché sei attaccato al tuo peccato, dice l'autore. Sei attaccato alle tue tradizioni, a tutto ciò che in realtà non è Dio e non è la verità di Dio. Per queste persone, per questi apostati, abbiamo letto la volta scorsa, capitolo 10, versetto da 25 a 31, non rimane altro che il giudizio. E quando Dio dice questo non è perché è un Dio cattivo, che vuole punire, ma è un Dio buono che vuole salvare dal giudizio. È un Dio d'amore che vuole salvare per mezzo di Cristo Gesù. E l'ha già dimostrato. L'ha dimostrato donando suo figlio Gesù. Morendo al posto dei peccatori. Lui giusto per gli ingiusti. Questo è l'amore di Dio. E poi alla parte conclusiva del capitolo 10, quella che vediamo oggi noi, L'autore, attraverso lo Spirito Santo, ci esorta a non imitare l'esempio di questi increduli. È vero, anche una persona che ha creduto, che è stata, come dice qui, illuminata, e ha fatto un passo di fede, e è stata rigenerata dallo Spirito Santo, rischia di allontanarsi da Dio? Sì. Rischia di spegnere lo Spirito Santo? Cioè di non essere più sensibile alla volontà di Dio, alla parola di Dio, e a sottomettere la sua vita alla volontà di Dio? Sì. Non rischierà la salvezza se ha creduto, ma rischia di seguire l'esempio sbagliato di queste persone incredule. E allora l'autore conclude dicendo: guardate, cari voi lettori che state leggendo questa lettera, ed era una lettera inviata a delle chiese dove c'erano questi ebrei, avete delle armi, come abbiamo cantato prima, lottiamo col Cristo, con l'armi che ci dà. Avete degli strumenti, avete delle armi spirituali per non allontanarvi dalla verità, per perseverare nella fede, anche in mezzo alle persecuzioni, anche in mezzo alle difficoltà, anche in mezzo alle offese, agli oltraggi. Avete le armi di Dio per perseverare nella fede. E così è un brano che ci esorta ad impugnare queste armi. Vogliamo leggere insieme perciò il capitolo 10, i versetti da 32 a 39. Anche oggi abbiamo una slide che ci permetterà poi di seguire un po' lo sviluppo del brano. E l'ho chiamata appunto le armi per contrastare l'apostasia, ma leggiamo capitolo 10, versetti da 32 a 39. Vedete che inizia con un ma, ha appena finito di parlare dell'apostata, dell'incredulo, di quello che, avendo rifiutato il Vangelo della grazia, è sotto il giudizio, ma, adesso sta parlando invece a un'altra categoria di persone, a quelle che hanno creduto e che quindi possono perseverare e non seguire l'esempio degli increduli, ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti, avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché, e qui c'è una citazione da Abacuc, ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, ed è qui la conclusione, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. E il brano poi continuerà con: cos'è la fede? Quanti esempi di fede abbiamo? Perciò adesso ci concentriamo in questo brano dal versetto 32 al versetto 39, sapendo che l'autore ci sta parlando a noi che abbiamo creduto, a noi che abbiamo fede, non a noi che ancora non abbiamo creduto e non sappiamo ancora se credere oppure no a Cristo come Signore e Salvatore. Quali sono quindi, diciamo, le armi che vediamo nel nostro brano? Ricordiamoci innanzitutto questo, che nel contesto più ampio, nel capitolo 10, la lettera agli Ebrei ci ha detto che quando ascolti il Vangelo, quando ascolti il Nuovo Patto, la cosa migliore da fare è avere una reazione positiva attraverso la fede. Versetti 19 a 25. Se non hai questa reazione, se rimani indifferente, se rimandi, la realtà è che tu stai diventando un apostata. Cioè un uomo che ha ascoltato la verità ma se ne sta allontanando. E non vuol dire che sei per forza una persona atea. Puoi anche diventare un bravo religioso apostata, perché non stai accettando la verità del Vangelo. E questa è la reazione negativa al nuovo patto che c'era nei versetti di domenica scorsa, 26 a 31. Ma ci sono delle armi per contrastare l'apostasia. O delle armi che il credente ha per non imitare l'esempio dell'incredulo. E sono i versetti da 32 a 39 di oggi. Quali sono queste armi? Vedete, nel testo abbiamo un primo comando, versetto 32, e poi una spiegazione al versetto 34, infatti, questa è la prima arma, ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, eccetera, eccetera. Qual è la prima arma? Versetti da 32 a 34. Devi ricordarti della salvezza. Devi alimentare, anche quando sei perseguitato, anzi soprattutto quando sei nelle difficoltà e sei tempestato da dubbi, da domande, ricordati il giorno in cui Dio ti ha salvato. Alimenta il ricordo della salvezza. E poi nei versetti da 35 a 39 abbiamo un altro comando e un altro infatti che spiega. Non abbandonate la vostra franchezza, cioè la vostra libertà nel testimoniare, nel parlare. Il vostro coraggio che avete avuto all'inizio, quando siete stati salvati, di testimoniare del Vangelo. Perché dobbiamo perseverare nella fede. E questa è la seconda arma, la perseveranza. In vista di che cosa? Non della persecuzione di oggi, non del dolore di oggi, ma in vista del premio celeste. Quindi vediamo un po' meglio il testo. Numero uno, ricordare. Cosa fate per ricordare? Mettete un nodino sul dito. Poi vi scordate perché avete messo il nodino sul dito, però. Ricordare la vostra salvezza. Ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, quando Dio ha fatto luce nel vostro cuore attraverso la sua parola, attraverso la testimonianza di una persona che vi ha parlato di Gesù. E cosa vi ha detto questa luce? Siete peccatori. E poi cos'altro vi ha detto questa luce? Sareste condannati, ma io ho provveduto la salvezza. In Cristo Gesù c'è la salvezza, c'è il perdono, c'è la vita eterna, perché Egli è morto al posto tuo, ha preso i tuoi peccati, e la condanna del peccato, che è la morte, l'ha pagata Lui al posto tuo. Ricordatevi di quei primi giorni in cui siete stati illuminati. E dopo, cosa è successo? Se dopo avete creduto, allora avete iniziato davvero una nuova vita, una vita di santificazione, di fedeltà al Signore. E cosa è arrivato? È arrivata anche la sofferenza. A questi fratelli ebrei era arrivata anche la persecuzione fisica. Perché? Perché stavano cambiando. stavano cambiando secondo Dio e il mondo intorno a loro non lo accettava. Perché quando tu segui il Signore, gli altri lo vedono. Giusto? Vi ricordate? E quando gli altri lo vedono, è probabile che si sentano giudicati. Dalla tua vita nuova, perché ora tu dici che segui Dio, e allora loro si sentono giudicati. E che io non sto seguendo Dio? Avranno detto gli ebrei dell'epoca, ma penso che stanno dicendo anche oggi la stessa cosa i vostri parenti, i vostri amici, i vostri colleghi di lavoro. E perciò, quando uno ha creduto in Cristo e inizia questa nuova vita, per mezzo dello Spirito Santo in lui, inizia a sostenere una lotta lunga e dolorosa. Allora, visto che penso che diversi di voi si ricordano quello che è successo quando hanno creduto, e forse ancora oggi stanno affrontando diverse lotte lunghe e dolorose, ho pensato che sarebbe bello sentire anche qualcuno di voi che lo racconta. E quindi ho chiesto a Rosalba se vuole venirci a raccontare la sua testimonianza.
Beh, sono passati 35 anni da quel giorno, più o meno, da quando ho sentito parlare per la prima volta della salvezza che si ha attraverso la fede nel sacrificio di Gesù. E devo dire che all'inizio non è che mi era piaciuto molto il discorso che ci fece un amico mio e di Fausto, di mio marito, che ci spiegava proprio del Vangelo. E soprattutto quando disse che le persone che non accettavano nel loro cuore il sacrificio di Gesù e che Gesù era il figlio di Dio, beh, queste persone sarebbero state morte, distrutte da Dio, dalla sua giustizia, condannate all'inferno. Era una cosa che non riuscivo a capire, ma perché persone per bene, persone che fanno del bene, non è che sono così cattive. E io mi sentivo una persona brava, insomma, ero un po' un anticonformista, qualche bugia l'avrò pure detta, qualche litigata ce l'era stata anche nella mia vita, però insomma niente di che. Però non era così che doveva finire, perché poi ho scoperto negli anni che quando tu ti metti davanti alla Bibbia, la Bibbia ti parla e la Bibbia ti fa vedere chi sei e soprattutto ti fa vedere chi è Dio. E così mi sono trovata di fronte a un Dio che era santo, che era buono, che era amore, che era misericordioso, non mi guardava con accusa. E io dall'altra parte, cioè non ero brava, non ero capace di fare niente. Probabilmente era proprio questo mio incapacità a fare bene che mi ha fatto capire delle cose. Comprai un libricino, un piccolo libro studio sul Vangelo di Giovanni. E lo comprai quando andammo ad una conferenza sulla Dulos, che è una nave biblioteca che aveva come scopo quello di evangelizzare, di distribuire proprio letteratura cristiana nel mondo. E preso questo libricino iniziai a leggerlo da sola, e lì ho trovato veramente delle parole che non avevo mai sentito e non avevo mai capito andando alla messa. Io venivo da una chiesa cattolica. Parlava di vita eterna che Dio dava gratuitamente soltanto a chi avesse creduto che Gesù era il figlio suo, che era lui che serviva per riscattarti dal peccato. Solo questo. Cioè, veramente il fatto che io non sono mai stata una persona eccellente nel fare le cose, non ho mai avuto questa prerogativa di essere una brava, ma una così che se la cavava, manco tanto bene, Ho avuto sempre questo problema di essere inadeguata e anche il problema di, per questo motivo, di non essere accettata completamente dagli altri. Con questa realtà, con questo messaggio che stava lì sul Vangelo, io mi sono ritrovata che invece ero spiazzata, perché Dio mi stava amando, così come ero. Cioè non mi stava caricando di mille cose da fare per meritare qualcosa, ma mi stava dando così, gratuitamente, perché ero io, perché mi ero avvicinata a Lui e ho detto sì, voglio seguirti, ci credo a quello che tu stai dicendo. E così iniziò proprio la mia relazione con Dio, con questa presa di coscienza che Dio non voleva schiacciarmi, che Dio voleva liberarmi da questa frustrazione di non riuscire mai a fare niente di bene. Questo ovviamente è stato pesante, perché ho dovuto anche capire che in effetti davanti a Dio io ero veramente stracolma di peccato, stracolma di cose ingiuste. L'ho confessato, ho chiesto perdono, e quel momento mi sono sentita abbracciata da Dio, mi sono sentita liberata sia dalla frustrazione di dover fare qualcosa di buono, ma anche da questa pesantezza di non sentirmi capita, di non sentirmi amata completamente. Però questa emozione così bella di gioia, di completezza, di comprensione totale, di amore, ovviamente non è che è andata avanti, perché ho avuto parecchie difficoltà. E penso che la prima difficoltà che mi è capitata è stata proprio all'inizio, quando, comprendendo il fatto che io dovevo chiedere perdono a Dio dei miei peccati, riconoscevo i peccati, chiedevo perdono, ma poi li ricommettevo e continuavo a fare questa cosa e mi sentivo male, perché dicevo non ho fede allora se io continuo a fare questa cosa. Non riuscivo a capire questo problema e mi metteva in una condizione che dubitavo quasi della mia fede. La stessa tristezza che io sentivo con i miei genitori, che non capivano questa mia scelta di seguire Gesù. Loro mi indicavano proprio come una traditrice, una che aveva fatto una cosa bruttissima nel lasciare la religione della tradizione cattolica, la tradizione della famiglia. E anche questo non è stata una cosa da poco, perché anche lì ho iniziato a pensare, ma forse non è giusto andare contro i miei genitori, non gli sto volendo bene. E poi che parlare anche degli amici, quello che diceva anche Andrea, cioè gli amici, quelli con cui avevo condiviso tante cose, tanti momenti della mia vita, anche tanti dispiaceri, tante scelte, si sono allontanati, non riuscivano a capirmi. E io non potevo farci niente, tranne che appunto pregare per loro, ma vedevo che non funzionava. Certo, era pesante anche questo, perché mi sentivo un po' pesce fuor d'acqua, non sapevo più da che parte andare. Ma c'era anche un'altra difficoltà che ho dovuto affrontare nella mia vita. Certo, non erano le persecuzioni, però quando tu sei in famiglia e sei sposato con un altro credente che ha accettato la stessa cosa che tu hai accettato, il fatto che siamo tutte e due sottomessi al Signore, che amiamo tutte e due Gesù, che abbiamo ricevuto la salvezza, io mi sono trovata in difficoltà nel momento in cui invece abbiamo avuto problemi proprio di comprensione, di mancanza di perdono, e lì pure la mia fede ha vacillato. O anche quando mio figlio io ero preoccupatissima per la sua malattia, perché ha avuto una malattia, e veramente lì è stato una grossa prova, perché sembrava che il Signore lo volesse portare via. Anche lì la mia fede ha un po' traballato, e io sapevo che Dio era con me, ma lo sapevo così teoricamente, non riuscivo a sentirlo veramente. Però, anche se teoricamente io in quei momenti avevo la Bibbia aperta e ogni parola che usciva erano le stesse parole che io avevo sentito il primo giorno che ho incontrato il Signore. Era quella parola che mi diceva di non preoccuparmi, che Lui stava con me, che Lui non mi avrebbe mai lasciato, che nessuno avrebbe mai rapito, mi avrebbe mai rapito dalla sua mano. E quindi mi indirizzavo più su quel pensiero che non su quello che poi era il mio sentimento del momento, la mia agitazione, il mio voler trovare una soluzione a tutti i costi soltanto con la mia mente, con quello che potevo fare io. Mi perdevo in quella circostanza, soltanto seguendo questo, me stessa. E devo ringraziare Dio perché quando guardavo a quel momento, alla prima volta che io mi sono ritrovata ad essere liberata, ad essere costretta nel suo amore, proprio abbracciata, stretta stretta nel suo amore, protetta, sicura, allora si sono proprio allargate questi pensieri brutti che avevo nella testa, perché pensavo che Lui sarebbe andato oltre a quelle evidenze. Non pensavo, credevo che Lui sarebbe andato oltre a quelle evidenze che in quel momento io stavo vivendo. E guardando sempre indietro a quel giorno, ce ne sono anche altri di giorni che stanno in mezzo a oggi e allora, perché le difficoltà ci sono sempre. E tutte quelle volte che il Signore è intervenuto nella mia vita è proprio un rafforzamento della mia fede, perché mi dice che proprio che Lui è con me, è presente. E io sono tranquilla in questo, ho quella pace che è soltanto la potenza di Dio, quella potenza che mi ha liberato la prima volta dalla condanna del peccato, ancora adesso agisce, è la stessa potenza che mi rinnova proprio, che mi aiuta ad affrontare le situazioni difficili, le situazioni in cui io sono persa. Lui lì c'è. E allora ho pensato a un canto che fanno i bambini, che è quello della casa che è poggiata sulla pioggia, sulla roccia, che né pioggia né tempesta potrà mai far cadere quella casa se è fondata su quella roccia. E per me quella roccia veramente è Gesù, e io posso essere grata al Signore per questa cosa che mi è capitata nella mia vita, un miracolo. E riguardando quindi al passato è veramente un bellissimo ricordo e potente come allora nella mia vita. Grazie.
Grazie a questa testimonianza, diversi di noi conoscono Rosalba e questa testimonianza è l'applicazione di quello che leggiamo nella Bibbia. Sofia, per favore, me la puoi portare? A proposito, l'ho lasciata là. Grazie. Questa testimonianza è in un certo modo l'attualizzazione di quello che i credenti di ogni epoca, l'attualizzazione per noi che conosciamo Rosalba, di ogni epoca hanno dovuto affrontare perché hanno creduto a Cristo come Signore e Salvatore. È vero, noi non stiamo vivendo in un periodo di persecuzione fino ad ora. Non abbiamo sofferto in questo paese la persecuzione, come hanno sofferto questi fratelli, o come hanno sofferto tante altre persone, come stanno soffrendo oggi nel mondo fratelli e sorelle in Cristo, o anche cristiani, se vogliamo, nominali, che hanno magari aderito a una religione, in realtà ancora non hanno creduto a Cristo come Signore e Salvatore, però essendo identificati come cristiani sono perseguitati anche loro. E anche loro sono esposti, come leggiamo qui in Ebrei 10, a oltraggi e vessazioni, cioè offese ingiuste, ma anche pressioni, vessazioni, persecuzioni. o loro in prima persona, oppure vedono altri che li subiscono. E allora cosa faceva? Cosa fa un credente quando vede un fratello o una sorella che soffre? Soffre con lui. Non si allontana per paura di soffrire, ma soffre con lui. Anche qui l'autore conosceva la situazione di questi ebrei, dice: talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste, cioè foste vicini, foste comprensivi con i carcerati. Alcuni manoscritti dicono anche con le mie catene, quasi che è l'autore stesso che ha avuto vicino queste persone quando a causa del Vangelo è stato messo in catene. Alcuni pensano appunto che Paolo possa essere l'autore di questa lettera anonima anche per questa descrizione qui. Paolo finito in catene, perseguitato più volte anche a Gerusalemme, oltre che qui a Roma. Accettasse con gioia la ruberia dei vostri beni. Capite che succedeva? Venivano incarcerati e gli venivano confiscati i beni. Perché? Perché venivano esclusi dalla società. Questo in particolare pensiamo proprio alla società degli ebrei del tempo di Gesù, degli ebrei che vivevano a Gerusalemme, dove vigeva la legge del Sinedrio, dei farisei, degli scribi. Ma voi simpatizzaste con i carcerati, accettaste con gioia, la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere un tesoro migliore, una ricchezza migliore e duratura. Non mi vengono in mente le parole di Gesù sul Sermone sul Monte, quando insegnava ai suoi discepoli chi è un discepolo, e diceva: beati voi quando vi insulteranno, beati, cioè dovrete imparare a reagire con gioia. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo, gli oltraggi, le offese, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, a motivo della fede in Cristo. Rallegratevi, giubilate. Perché? Perché questa è la dimostrazione che siete discepoli di Cristo. E il vostro premio è grande nei cieli, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. E penso che per amore di Cristo dobbiamo chiederci noi oggi: ma siamo disposti ad affrontare anche questo tipo di sofferenze, se dovessero accadere? Abbiamo nel mondo diversi fratelli e sorelle che sono disposti ad affrontare questo, sapete? Perché amano Gesù, perché amano Dio, perché sono stati convinti dalla sua parola che quella è la verità. Non sono pazzi fanatici, ma sono credenti, che sanno che quella è la verità, che sanno che Cristo davvero non solo è vissuto come uomo ed è morto in quel modo, ma è risorto come il Figlio di Dio. E allora sono pronti ad affrontare tutto questo. Voglio farvi vedere un estratto dal sito Porte Aperte, che è la mappa dei cristiani perseguitati oggi nel mondo. Ripeto, come cristiani stiamo parlando di persone che non necessariamente sono state redente attraverso la fede in Gesù, però in qualche modo si identificano con Cristo, anche attraverso una religione. Allora, il sito di Porte Aperte è... In realtà, cioè, l'organizzazione Porta Aperte Italia in realtà è un'organizzazione internazionale, fanno ricerche per riuscire ad avere informazioni, pregare e sostenere la Chiesa perseguitata nel mondo. E in questa mappa le nazioni rosse sono quelle in cui la persecuzione è estrema. E quelle arancioni dove la persecuzione è molto alta. E non ci sono alcune nazioni in cui comunque la persecuzione c'è. E hanno stimato che nel periodo dal 2019 al 2020, 2019-2020, un anno, 309 milioni sono i cristiani che sperimentano la persecuzione. E se prendiamo in considerazione anche quelle nazioni dove la persecuzione è meno forte, arriviamo a 340 milioni. 13 cristiani uccisi ogni giorno. In questo periodo sono stati contati, hanno avuto informazioni, quindi probabilmente ce ne sono anche altri di cui non hanno ricevuto informazioni. 4.760 cristiani uccisi, 13 ogni giorno. 4 rapiti ogni giorno. 11 arrestati ogni giorno. E poi chiese o edifici attaccati o chiusi. 12 locali ogni giorno. Ed siamo grati a Dio che la chiesa non è un locale, e quindi se si chiude un locale ci si incontra in altre parti ed è sempre chiesa. Però questo è il livello di persecuzione. Ci fanno sentire tristi, ma forse ci dovrebbero fare anche sentire umiliati. Se oggi stiamo vivendo con freddezza la nostra fede. Perché ci aiutano a capire che i credenti amano Gesù, perseverano nella fede, anche di fronte a queste persecuzioni, anche di fronte a queste pressioni, a queste ostilità, hanno lo Spirito di Dio, uno spirito di verità, uno spirito di adorazione, uno spirito d'amore, uno spirito di potenza. È lo stesso spirito di quando il Signore li ha salvati, di quando il Signore ci ha salvati. Se il mondo vi odia, diceva Gesù ai suoi discepoli in Giovanni 15, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo non vi odierebbe. Amerebbe quello che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, allora il mondo vi odia. E qual è qui il concetto che l'autore ci dà? Non tenete conto di tutto questo, perché la persecuzione, le offese, gli oltraggi, al massimo sono per un tempo. Ma il giudizio di Dio è eterno. Perciò temete Dio e perseverate nella fede. Il problema della persecuzione è un problema terreno, ma il problema di rinnegare Dio è un problema eterno. E siamo grati che Dio è fedele, anche quando noi non siamo infedeli, noi che abbiamo creduto, e ci rialza e ci sostiene. Ma dobbiamo capire, abbiamo creduto davvero? Perché se di fronte a queste persecuzioni qualcuno si tira indietro, forse non ha creduto davvero. E questo tirarsi indietro è un rinnegare Dio. E Dio rinnegherà, giudicherà quelli che lo rinnegano. Perciò ricordiamoci della nostra salvezza. E seconda cosa, impariamo ad essere perseveranti nella nostra testimonianza. Ma quello reagisce male, quello mi prende in giro, quello mi rifiuta. Ma tu non lo fai per quello. Sì, lo facciamo anche per il nostro prossimo, certamente. Ma noi prima di tutto lo facciamo in vista del premio celeste, lo facciamo per amore del Signore, lo facciamo per il desiderio di ubbidire al Signore, che ci chiama a testimoniare il Vangelo. Perché se noi lo facessimo soltanto per il nostro prossimo, cosa succede quando una, due, tre persone reagiscono in modo negativo? Che al quarto ci stiamo zitti, vero? Ci scoraggiamo. Ma qua ci dice no, voi perseverate in vista del premio celeste. Non abbandonate la vostra franchezza, versetto 35. Non venite meno alla vostra libertà nel testimoniare, al vostro coraggio nel testimoniare. Perché? Perché questa ha una grande ricompensa. Ha un grande premio, che è quello di essere dalla parte di Dio, di perseverare nella fede e un giorno di entrare alla presenza di Dio. Perché quando testimoniamo di Gesù, quando abbiamo questa franchezza, veramente dimostriamo che siamo Suoi discepoli. Stiamo testimoniando della verità e siamo così simili a Gesù che è venuto qui tra noi per testimoniare della verità. E rendiamo felice il nostro Padre e incoraggiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle e diamo la possibilità all'incredulo di riflettere e preghiamo che si ravveda. Posso chiederti quando hai parlato l'ultima volta a qualcuno di Gesù? Qui l'autore ci sta esortando a perseverare nella tua franchezza, nella nostra franchezza, nel nostro desiderio di parlare di Gesù. Ricordi quando sei stato salvato? Hai la stessa franchezza di allora? O forse l'incredulità di alcuni ti ha scoraggiato, ti ha deluso? Sicuramente sei più saggio dopo anni di fede. Questa saggezza cosa fa? Ti dà maggiore capacità di parlare al tuo prossimo di Gesù con amore o ti fa stare zitto? L'autore ci dice: siate costanti, abbiamo bisogno di costanza. Abbiamo bisogno di non abbandonare quella franchezza che abbiamo avuto quando abbiamo conosciuto il Signore Gesù. E per farlo dobbiamo guardare al di là, dobbiamo guardare al cielo, dobbiamo guardare al momento in cui staremo in cielo. Dobbiamo farlo in vista di una ricompensa, di questa ricchezza migliore e duratura. Perché fatta la volontà di Dio, otteniamo quello che ci è stato promesso. Non vuol dire che guadagniamo la salvezza, ma vuol dire che abbiamo perseverato in quella salvezza che abbiamo ricevuto per grazia. E allora, avendo perseverato, otterremo quello che ci è stato promesso. Otterremo la salvezza, otterremo la gloria di Dio. Otterremo di essere trasformati completamente all'immagine di Dio, di Gesù. Otterremo di essere liberati dal peccato, completamente. E perciò viviamo così, viviamo aspettando il ritorno del Signore Gesù, che trasformerà questo nostro corpo, l'Apostolo Paolo definisce della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, perché egli ha il potere di farlo. Lo leggiamo nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 20. E perciò abbiamo bisogno di costanza, perché viviamo in questo mondo, in un mondo contrario a Dio, in un corpo che ci fa peccare, che ci umilia, in mezzo a prove, a difficoltà che ci prendono all'improvviso, ci lasciano sconfitti a volte, ci lasciano abbattuti. E qui l'esortazione è: perseverate nella fede. Se siete caduti, rialzatevi e continuate nella fede. Questa sarà la dimostrazione che sei un figlio di Dio. Dobbiamo perseverare con fiducia, con fede, e saremo afferrati da Cristo Gesù. E afferreremo quello per cui siamo stati afferrati da Cristo Gesù. E questa attesa deve essere alimentata, ancora qui c'è una citazione da Abacuc, da una verità, che prima o poi Dio farà giustizia. Questa attesa nella tua vita in cui vedi che le cose non sono giuste, forse anche tu non sei così giusto, deve essere alimentata, rafforzata dal pensiero che prima o poi Dio farà giustizia. Renderà manifesto che sei un figlio di Dio e giudicherà chi non lo è. E infatti la citazione ci riporta al libro di Abacuc e dice: ancora un brevissimo tempo. A te sembra un'eternità, lo so. A me pure sembra un'eternità quando sto nella prova, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. Ma Dio dice no, è un brevissimo tempo in confronto all'eternità vera. Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Questa è una citazione del libro di Abacuc, capitolo 2, versetto 4. 3 e 4, è in particolare presa dalla versione dei 70, vi ricordate? Cioè la traduzione in greco dell'Antico Testamento ebraico. Nel suo contesto Dio stava parlando di un giudizio che avrebbe esercitato contro Israele incredulo per opera del popolo dei Caldei, cosa che poi è avvenuta con la deportazione a Babilonia del Regno di Giuda, di una parte del Regno di Giuda. Ed è interessante che nella versione greca che qui è ripresa, la parte conclusiva, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, è proprio adatta al contesto. Cioè ci sta facendo capire che una persona che ha deciso di fare sul serio con Gesù persevererà nella fede. Non si può tirare indietro, non potrà rinnegare. Nella versione ebraica invece si parla dell'orgoglioso, in maniera generica. Non sappiamo perché qualcuno si può tirare indietro. Forse per orgoglio? Forse per paura dalla persecuzione? Forse per amore del peccato? Ci sono diversi motivi. Ma la cosa che è chiara però è questo. Che se tu hai capito chi è Gesù, che è venuto per salvarti dalla condanna dei peccati, e hai deciso di abbracciare Gesù come tuo Signore e Salvatore, non puoi tornare indietro. Non puoi tornare a perseverare nella vita quando non conoscevi Gesù. Se lo fai, vuol dire che tu non hai creduto davvero. Hai davanti a te queste due strade, no? Quella larga e quella stretta. E se davvero hai iniziato a percorrere la strada stretta, tu percorrerai quella strada. Cadrai, inciamperai, ti fermerai, ma stai sulla strada stretta che porta alla salvezza. Mi ricordo che Bill raccontava di queste due strade, dicendo: io pensavo sempre che queste due strade, larghe e stretta, erano come due strade che ogni persona aveva davanti a sé e doveva, a un certo punto, che aveva capito il Vangelo, scegliere quale strada prendere. Ma non è così, diceva. A un certo punto ho capito che in realtà noi già ci stiamo sulla strada larga. E camminiamo tranquilli come se nulla fosse. E a un certo punto Dio interviene e ci illumina e ci fa vedere che no, non puoi andare là sulla strada larga dove già stai camminando perché porta alla perdizione. Ma c'è la strada stretta e devi scegliere se girare e lasciare la strada larga per imboccare quella strada che porta alla salvezza. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. E questa è la realtà del credente. Nessuno di noi ha mai visto Dio, nessuno di voi ha nemmeno visto Gesù perché è vissuto 2000 anni fa. E non penso che abbiamo avuto visioni particolari del paradiso essendo portati nel terzo cielo o dell'inferno, ma abbiamo fede, perché abbiamo creduto alla parola di Dio, perché sappiamo che questa parola è stata rivelata da Dio ed è autorevole, e abbiamo deciso di sottomettere le nostre vite a questa rivelazione di Dio, alla sua parola. E questa fede ci dice una cosa, che è la certezza. È la certezza di cose, come dirà subito dopo al capitolo 11, che si sperano, ed è la dimostrazione di cose che non si vedono. Questa è la fede vera. Perciò la nostra fede si basa sulla parola di Dio, la nostra certezza si basa sulla persona di Cristo e sull'opera che Egli ha compiuto. E allora perseveriamo. E allora ci ricordiamo quando siamo stati salvati. E allora rimarremo così attaccati a Gesù. E contrasteremo perciò l'apostasia, la possibilità anche soltanto di essere allontanati dalla verità. Ma di questa fede ne parleremo meglio e lo vedremo meglio nel capitolo 11, nelle prossime domeniche. Ricordiamoci però che abbiamo queste armi. Ricordiamoci di usarle. Contrastiamo la tendenza di molti nel mondo che rifiutano la verità del Vangelo e vorrebbero che anche noi magari smettiamo di seguire Cristo. Imitiamo l'esempio invece di uomini, di donne, di fede, usando come loro hanno fatto queste due armi. Il ricordo della salvezza che Dio ci ha donato, del perdono dei peccati, dell'amore incondizionato che ci ha mostrato in Cristo Gesù e la franchezza, la perseveranza della nostra franchezza, la perseveranza della nostra testimonianza in vista di questo premio celeste. Amen.